Dal Salmo 45. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare.
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Fremettero le genti, vacillarono i regni, egli tuonò, si sgretolò la terra.
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra.
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse: Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siete salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti, non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna, ma sono proprio esse che danno testimonianza di me.
Pace bene amici e ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva, terza domenica di Avvento secondo il rito ambrosiano. E ci viene presentato sempre la figura, il personaggio del Battista e nella prima lettura il profeta Isaia, che sono i personaggi tipici dell'Avvento. Il Vangelo di oggi presenta col Vangelo, ma anche le altre letture, una serie di immagini che potrebbero essere utili come preparazione in questo cammino di avvento. Innanzitutto alcune considerazioni. Primo, Gesù non parla mai di se stesso, e lo si nota anche in questo brano del Vangelo, ma si riferisce sempre alla testimonianza del Battista o del Padre. Quello che dice e compie è riferito al Padre. Anche la stessa testimonianza del Battista ricondotta al Padre. Io non ricevo testimonianza da un uomo. Ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Interessante poi il riferimento alle scritture come criterio di discernimento. E infatti Gesù rimprovera gli scribi e i farisei: voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna, ma sono proprio esse che danno testimonianza di me. E nei versetti successivi a quelli proposti nella liturgia del giorno si legge: se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Di fatto, questo brano del Vangelo va incastonato in tutto il capitolo. Lo sfondo è parte di un lungo discorso di Gesù e può essere raffigurato come un immaginario tribunale nel quale si sta svolgendo un processo fra Gesù e i giudei. Quando l'evangelista Giovanni scriveva, naturalmente, il tribunale non era più la Palestina, ma il mondo, oppure, se vogliamo dare una interpretazione più spirituale, più profonda, era il cuore dell'uomo. Ed è questo che si presenta nell'intero capitolo di questo brano di Giovanni, dove è inserito il brano di Giovanni. Noi vediamo che questo tribunale ha due schieramenti: coloro che credono e gli appartenenti all'incredulità. Sono quelli che credono e quelli che non credono. Ma sembra che Gesù rimproveri anche coloro che credevano nelle scritture, ma di fatto non credono in lui. Le scene poi si sdoppiano, si suddividono, perché nella prima parte, versetti 31-40, Gesù è l'accusato, per cui egli presenta i testimoni a sua difesa. Nella seconda parte, invece, nei versetti che vanno dal 41 al 47, i ruoli si invertono e Gesù diventa l'accusatore dei suoi avversari, che non credono pure nelle scritture, come si citava prima. E i testimoni a favore del Signore sono Giovanni il Battista, il Padre, le opere e le stesse scritture. La testimonianza di Giovanni in questo brano del Vangelo è appena accennata, c'è, ma è appena accennata, anche se viene paragonato, questa testimonianza, paragonata alla luce. Egli era la luce, la lampada che arde e risplende, e voi, solo per un momento, avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Questo perché, pur essendo valida, rimane comunque una testimonianza umana quella di Giovanni, anche se Giovanni aveva ricevuto la vocazione di preparare la strada al Messia, ma è comunque un uomo. E il riferimento e i testimoni veri, autentici, quelli inconfutabili che Gesù ha, sono e il Padre e le Scritture e di conseguenza le opere che lui compie, proprio perché fa riferimento e al Padre e alle Scritture, e quindi riceve questa forza, questa autorità, questa autorevolezza da questi due testimoni, il Padre e le Scritture. Inoltre è quella di Giovanni una testimonianza che appartiene al passato, e qui l'Evangelista sta predicando la sua comunità a distanza di alcuni decenni dai fatti riguardanti il Battista. È la testimonianza del Padre, quindi, quella che perdura sempre. Il Battista ormai ha fatto il suo tempo, lui deve crescere. Troviamo queste parole sulle labbra del precursore: lui, Gesù, deve crescere, io devo diminuire. Nonostante la testimonianza del Padre, che risulta essere valida, chiara, inconfutabile, questa testimonianza ai giudei non basta. Loro rifiutano Gesù e con esso rifiutano che cosa? Chi? Il Padre. E perché questo? Perché non riescono, hanno la scrittura, la parola di Dio a loro disposizione, hanno questo profeta Isaia che aveva preannunciato la figura, la persona, la venuta del Messia, sono in grado, sono capaci, sono preparati a scrutare le scritture, ma di fatto non le vogliono scrutare, non le vogliono accogliere. Perché questo? Ma perché innanzitutto non basta vedere o sentire, bisogna ascoltare con il cuore oltre che con l'intelligenza, e soprattutto non avete in voi l'amore di Dio. si legge nel versetto 42 di questo capitolo. Quindi senza l'amore, senza una sintonia amorosa, anche le prove che Gesù presenta a questi personaggi che dovrebbero guidare il popolo alla ricerca della luce, se non hanno di dentro questa passione, questo amore, si ritrovano incapaci poi di accogliere, leggere e interpretare le scritture. Adesso lasciamo spazio qui ai nostri amici.
In questa tappa liturgica del cammino di Avvento siamo guidati a entrare nel mistero di Gesù attraverso una parola chiave che ricorre più volte nel brano di Vangelo che abbiamo ascoltato, che è la parola testimonianza. È già stato ricordato da Padre Gianni la testimonianza di Battista, la testimonianza del Padre. E in effetti Gesù per ben tre volte cita questa termine, invoca questa testimonianza. Anzitutto quindi viene ricordato Giovanni Battista. Dice il Vangelo: voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Giovanni afferma ripetutamente che Gesù è colui che deve venire, quello che deve crescere mentre lui deve diminuire. E poi, in secondo luogo, c'è un'altra testimonianza più importante, che è quella delle opere. Dice ancora il Vangelo: io ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Queste opere che Gesù appunto compie obbedendo alla volontà del Padre. È, per così dire, il Padre stesso che attesta che in quell'uomo Gesù di Nazareth, lui si è manifestato, lui stesso si è manifestato. E le opere che Gesù compie in nome del Padre sono, lo sappiamo, opere di misericordia, opere di perdono. Ma poi c'è ancora una terza testimonianza che viene citata dal Vangelo, quella delle scritture. Dice il brano: voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna, ma sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ecco, sono le parole della Sacra Scrittura, in particolare dell'Antico Testamento a cui si riferiva Gesù, che danno testimonianza a Gesù stesso. Ecco, scrutare, viene usata questa parola che è la condizione per accedere al mistero di Gesù. Scrutare è più che guardare, è più che vedere, eh? È un guardare profondo, è un guardare intriso di ricerca, è un guardare di qualcuno che cerca qualcosa. È importante anche per noi che magari abbiamo una scarsa dimestichezza con l'Antico Testamento. Ecco, Gesù qui ci dice che tutte le scritture parlano di lui, tutte le scritture di Israele, e che anche noi, cristiani del Nuovo Testamento, però non possiamo rendere conto pienamente della nostra fede se non ci radichiamo anche nella sua eredità che viene dall'Antico Testamento. Ecco, una cosa che ci dice il Vangelo, ci ricorda che i tratti del suo volto, i tratti del volto di Gesù e quindi del volto di Dio, devono essere scrutati, devono essere cercati in tutte le pagine della Scrittura Sacra. Ecco, un po' un invito anche a noi a leggerla, a studiarla, a masticarla, a interessarci alla Scrittura. Non possiamo veramente scrutare il mistero di Gesù se non scrutiamo tutta l'intera Sacra Scrittura. Però anche questo non basta, perché anche i farisei a cui Gesù parlava scrutavano la Scrittura, eppure dice non credono. Non avete mai visto il suo volto, non avete mai ascoltato la sua voce, nonostante scrutiate la Scrittura. Perché non basta, bisogna accostarsi alla Scrittura con quell'atteggiamento interiore di ricerca che è il credere, che è la fede. La Scrittura può restare lettera morta se noi non la leggiamo nella fede che viene dallo Spirito. Ecco, altrimenti queste parole, scrutate magari con un atteggiamento di studioso, rimangono solo oggetto di studio, non dimorano in colui che le legge, e non riescono ad abitare la sua esistenza e non riescono a spingerlo verso Gesù. Allora queste cose devono stare insieme e possono essere anche un proposito per questo nostro avvento, il proposito di accostarci di più alle scritture, per esempio leggendo ogni tanto le letture della liturgia del giorno, della domenica, ma anche dei giorni feriali, e poi di accostarsi a queste scritture con un atteggiamento di ricerca, perché la scrittura, anche quella antica, anche l'Antico Testamento, è sempre parola di Dio rivolta a noi oggi. Allora, quando la leggiamo, ci chiediamo cosa dice il Signore oggi a me con questo brano, con questo capitolo della scrittura. Ecco, scrutare la scrittura con un atteggiamento di ricerca orientato al credere.
Un'altra parola che si evidenzia nelle letture di oggi, anche nella prima lettura, quella del profeta Isaia, è la parola ascolto. La prima lettura comincia proprio con questo verbo: ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore. In questo ascolto c'è tutta la promessa di Dio, nella prima lettura, quella del profeta Isaia. Dio che dice al suo popolo: ascoltatemi, ascoltatemi, e se voi mi ascolterete, allora sì, la vostra nazione diventerà una nazione santa, e la vostra terra si salverà, perché la mia giustizia è vicina, perché io porrò il mio diritto come luce dei popoli, si manifesterà la mia salvezza, le mie braccia governeranno i popoli. In me spereranno le isole e avranno fiducia nel mio braccio. Ma tutto questo presuppone questo che succederà, che poi è successo nel corso della storia, ha bisogno dell'ascolto. Il popolo in questo momento era prigioniero, era rimasto un resto, ma poi appunto si è ripreso ascoltando la parola del Signore, ponendo fiducia nella parola del Signore. Ed è quello che chiede continuamente ancora oggi Gesù, anche attraverso il Vangelo, perché parla di Giovanni Battista, a cui appunto qualcuno ha dato retta e qualcuno no, e poi dice: io ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, che sono le opere che il Padre mi ha dato da compiere. È sempre bello vedere che Gesù non fa mai riferimento a se stesso, ma sempre fa riferimento al Padre. Le opere che sto facendo testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E poi anche in questo Vangelo appunto viene ripresa il verbo ascoltare. Voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. È per quello che volevo sottolineare questo ascolto, questo invito da parte di Dio, da parte di Gesù, di ascoltare, e di ascoltare non in un modo disattento, in un modo superficiale, ma di ascoltare con il cuore. E che cosa dobbiamo ascoltare? Dobbiamo ascoltare la sua parola, la parola del Signore Gesù, la parola di Dio, che si fa profezia, che diventa profezia per ciascuno di noi, per la nostra vita, diventa promessa. Promessa di cosa? Promessa di salvezza. Abbiamo letto prima nel brano di Isaia: la mia giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza. E anche in questo brano di Vangelo si parla di salvezza, perché la parola che io porto è una parola che dà salvezza. Nelle scritture avrete la vita eterna. Voi le scrutate in un modo sbagliato, ma se le scrutaste in un modo giusto ricevereste la vita eterna, perché sono le scritture che danno proprio esse testimonianza di me. Presuppone la parola, presuppone la vita di Gesù un ascolto, presuppone un vedere, un intuire nell'ascolto, scorgere una profezia, una promessa di salvezza. E proprio anche nella prima lettura c'è: la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta. E poi c'è la testimonianza, quella di cui parlava prima Marco, la testimonianza che si compie attraverso Gesù nelle opere che lui compie, opere di misericordia, opere di amore, ma che testimoniano ancora una volta la presenza del Padre, che il Padre ha mandato Gesù su questa terra perché tutti siano salvi, perché tutti possano ascoltare la sua parola, perché tutti possano capire la profezia, la promessa, possano accoglierla e quindi possano essere salvati. Tutto questo presuppone che ciascuno di noi si metta in questo cammino di avvento. Il cammino di avvento forse consiste proprio in tutto questo, no? Nel prendere in mano, come diceva prima Marco, la parola di Dio, nel prenderla in mano seriamente, nel lasciare che la parola di Dio parli al nostro cuore, che la parola di Dio ci interroghi, che la parola di Dio ci provochi e quindi che ci porti a vivere diversamente la nostra fede. E in che modo la dobbiamo vivere diversamente? La dobbiamo vivere diversamente sempre nel solito modo che tante volte abbiamo detto, nell'amore. Vi riconosceranno da come vi amerete. Gesù è venuto a portare sulla terra l'amore, la vita quella vera, quella che non finirà mai, e ha chiesto anche a noi di fare altrettanto. Quindi siamo invitati a portare sulla terra questo amore, ad essere un segno di questa profezia, di questa promessa di salvezza che ha dentro tutto l'amore del mondo, che contiene tutto l'amore del mondo, che è l'amore che il Signore Gesù è venuto a portare sulla terra, è venuto per questo, per portare l'amore, per portare la pace, per portare la salvezza. Parla sempre di salvezza il Signore Gesù. E noi dobbiamo accogliere tutto questo, aprire il nostro cuore perché si avveri questa profezia di salvezza. Non si avvera tutto in una volta, noi non possiamo, non potremo certo adesso vivere pienamente la salvezza, è qualcosa che ci aspetterà nell'aldilà dove ci sarà la pienezza totale, però possiamo mettere semi di salvezza continuamente se stiamo ancorati al Signore Gesù. Possiamo continuamente seminare l'amore, seminare la bontà, seminare la vita quella con la V maiuscola. Se stiamo vicini a Lui, se ascoltiamo la Sua parola, se lo riconosciamo come figlio di un padre che ci ama e quindi ci riconosciamo come fratelli in questo figlio, ci riconosciamo come fratelli capaci di amare, fratelli capaci di portare un messaggio di bene in questo mondo.
Nel mondo sei Signore, il tuo amore ci illumina e le tenebre che avvolgono il nostro cuore con la tua luce svaniscono. Luce del mondo sei Signore, il tuo amore ci illumina e le tenebre che avvolgono il nostro cuore con la tua luce svaniscono, con la tua luce svaniscono.
Riprendiamo dopo questa pausa musicale il nostro commento alla liturgia della parola di questa terza domenica di Avvento. Si diceva che nella prima lettura, ma nel Vangelo e anche nella seconda lettura, si possono individuare delle immagini adatte a indicarci un sentiero, una modalità, uno stile per vivere bene questo periodo di Avvento. Proviamo a rileggere un versetto della prima lettura di Isaia. Ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore, guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Il profeta a chi fa riferimento quando parla di roccia? Che cosa vuol dire, che cosa vuol comunicare? Israele, guarda le tue radici, le tue origini. Ricordati che sei la punta estrema di una lunga storia, scorporato da una roccia che è il tempo, che il tempo non ha distrutto meglio e nessun terremoto è mai riuscito a frantumare, voi israeliti siete i depositari. Siamo depositari di un dono irrepetibile. E di fatto, perché gli ebrei, soprattutto i dottori della legge che avevano una certa competenza, non riescono a credere in Gesù Cristo? Perché non guardano al proprio passato, alla propria storia, non fanno memoria del cammino che attraverso e in compagnia di Yahweh hanno percorso i tanti secoli vissuti dalla liberazione dalla schiavitù di Egitto in poi. Non hanno guardato alla loro storia, hanno guardato a se stessi. E infatti Gesù li rimprovera dicendo: ma come fate voi a credere se cercate la gloria gli uni degli altri? Ecco uno dei motivi per cui gli scribi e i farisei non riescono a leggere e interpretare correttamente le scritture. Guardano a se stessi, al proprio tornaconto, guardano non fuori di sé, ma dentro se stessi, nelle piccole cose di tutti i giorni, ragionando sulla convenienza. Ci sono degli usi, dei costumi in tutti i popoli, in tutte le culture, ivi compreso anche in quella ebraica, per cui questi dottori della legge erano ancorati alle situazioni del momento, alle pratiche religiose del momento che li schiavizzava, per cui diventavano incapaci di avere uno sguardo staccato, uno sguardo storico, a fare memoria di quello che Yahweh aveva compiuto per loro. Anche noi possiamo parlare anche di noi stessi e situarci dentro questo errore degli scribi dei farisei, perché anche noi molte volte non guardiamo il nostro passato, non guardiamo la nostra fede, non pensiamo ai momenti in cui abbiamo cominciato a credere in modo più serio, non facciamo riferimento alla nostra storia, a coloro che hanno accompagnato il dono della fede che abbiamo ricevuto nel battesimo, ai genitori che ci hanno insegnato a fare il segno della croce, ai catechisti, ai preti delle comunità parrocchiali. Per cui cosa succede? Che questo passato non fa più testo per noi adesso. La fede, che è un'esperienza che abbiamo vissuto negli anni, nel passato, per noi adesso risulta essere banale, indifferente, dimenticata, in qualche cosa che non c'entra con l'adesso. Invece anche noi siamo degli esseri, degli uomini e delle donne storici, nel senso che camminiamo dentro la storia, per cui siamo arrivati qui, ma non possiamo dimenticare perché siamo arrivati qui, le modalità, come abbiamo fatto ad arrivare sin qui. E quindi molte volte, dimenticando il nostro passato di fede, il nostro passato storico, viviamo la preparazione del Natale e il Natale stesso in un modo usuale, tradizionale. Adesso si fa così, ci facciamo un po' di regali, eccetera, eccetera. E questo è un errore.
Padre Gianni ha ricordato l'immagine della roccia da cui Israele viene tagliato, che è presentata nella prima lettura del profeta Isaia. In effetti è un brano del secondo Isaia, e quindi un profeta che scrive ai tempi dell'esilio, e il popolo aveva bisogno di essere confortato, aveva bisogno di darsi una spiegazione della situazione in cui si stava trovando. Un popolo che appunto era stato il destinatario delle promesse, era stato il destinatario delle benedizioni, e che si trovava invece schiavo in terra straniera. E allora la domanda che sorgeva era: dov'è la promessa di Dio? Dov'è quella terra promessa che ci ha fatto brillare davanti agli occhi, che adesso sembra tutto finito perché Gerusalemme era stata distrutta? Ecco, allora, di fronte a questa crisi di fede del popolo, come ha ricordato Gianni, il profeta invita a ritornare alle origini, a ritornare a quella roccia da cui il popolo era stato tagliato, in particolare Abramo e Sara. È come se dicesse: ricordati che tu sei nato da una situazione di sterilità. Se è nato Abramo era vecchio, Sara era sterile, umanamente sembrava impossibile che da lì potesse nascere non solo un popolo, una discendenza, ma anche soltanto una vita. E invece il Signore, Yahweh, ti ha tratto da questo. Allora ricordati, no? Quando sei in questa situazione, ricorda che il Signore può fare cose grandi e può trarre vita anche dove c'è sterilità. E poi è bello il ricordo anche per noi di andare alle nostre origini, perché anche noi, se abbiamo un po' di fede, è perché siamo stati tagliati, estratti da una roccia che questa fede ce l'ha trasmessa. Come ricordava Gianni, i genitori, i sacerdoti, le comunità, insomma un'esperienza di chiesa che ci ha trasmesso questa eredità. C'è un'altra bella immagine nelle letture di questa settimana e sta nella seconda lettura, che è tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, nella quale San Paolo ci dice così: Dio ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo. È un'immagine che per essere compresa appieno deve essere interpretata alla luce di un costume che era noto alle persone a cui scriveva Paolo. Il trionfo di Cristo, il trionfo cos'era? Quando un generale romano, per esempio, vinceva una guerra, rientrava in città, rientrava a Roma, all'interno di un corteo che era attentamente, accuratamente organizzato, il corteo appunto del trionfo, e dietro di lui venivano persone, spesso fanciulle, bambini, che spandevano petali profumati dietro al suo passaggio, e su dei bracieri venivano bruciate degli incensi odorosi, per cui c'era questo generale vittorioso che si incamminava per la via principale, per il corso principale della città di Roma, e intorno si spandeva tutto questo profumo. Era un evento che doveva essere presente nella mente degli ascoltatori, che colpiva fortemente l'immaginazione e di cui San Paolo si serve per dire: ecco, voi siete coloro che partecipano al trionfo di Cristo, di Cristo perché ha vinto, no, nella sua resurrezione la morte, quindi è come un generale vittorioso, e siete quelli che devono portare nel mondo il suo profumo. Dovete essere come questi piccoli grani d'incenso che ardendo diffondono nell'aria questo profumo. È una bella immagine perché ci ricorda un po' la nostra responsabilità di far vedere, di far sentire, di far annusare, potremmo dire, no, al mondo il Vangelo, la novità di Cristo, la vittoria di Cristo, il messaggio del Vangelo, il messaggio di misericordia, il messaggio di novità. Non servono cristiani che diffondono un messaggio o un'impressione o un profumo di stanchezza o di rassegnazione o di indifferenza o di negatività o di pessimismo. Dobbiamo ricordarci che noi nelle nostre parole, nei nostri atti, nel modo con cui ci comportiamo, noi siamo il profumo di Cristo. Allora deve essere un profumo buono, un profumo di essenze che riportano alla speranza, alla positività, perché noi testimoniamo un trionfo, cioè un trionfo di Cristo che ha vinto la morte. E questo è vero in particolare in questo tempo di avvento, che deve essere soprattutto tempo di attesa. Allora l'attesa deve essere attesa di qualcosa di significativo per la nostra vita. Ma noi che cosa stiamo attendendo in questo avvento? Che cosa stiamo aspettando? Che cosa con il nostro comportamento trasmettiamo al mondo e diciamo: io sto aspettando questo? Ecco, sono riflessioni che possiamo fare nostre, e così magari prima di parlare, prima di mettere giudizi, prima di assumere un comportamento, magari facciamoci un pensiero e diciamo: di che cosa sto profumando io adesso? Sono profumo di Cristo o profumo di niente?
Io vorrei tornare al discorso della promessa, proprio perché nella prima lettura si parla di Abramo, no? Dio ha fatto ad Abramo una grande promessa che poi nella vita si è realizzata. Abramo comunque è morto, è andato con i suoi padri, non è vissuto per sempre. Però Dio realizza le promesse di volta in volta, non sono delle promesse definitive. Come dicevo prima, la promessa definitiva sarà alla pienezza dei tempi, ma noi dobbiamo credere che giorno per giorno Dio realizza delle promesse nella nostra vita. E questo fare memoria, come diceva Padre Gianni, di quello che hanno vissuto quelli prima di noi, in questo caso nella prima lettura si fa riferimento ad Abramo, ma poi come diceva anche Marco, andiamo indietro un po' meno nel tempo, per cui pensiamo ai catechisti, ai genitori, ai preti, a quelli che ci hanno parlato del Signore Gesù. Quindi se facciamo memoria ci accorgiamo che nella nostra vita alcune promesse si sono realizzate ed altre se ne realizzeranno sicuramente. È questione di cosa? È questione di fede, è questione di fiducia. Se abbiamo fede e fiducia, ogni promessa da parte del Signore Gesù che si avvera cambia un po' noi e cambia un po' il mondo. Perché se noi crediamo alle promesse di Cristo, se noi riusciamo a crederci, possiamo trasformare il mondo con la nostra fede, con la nostra fiducia nella promessa del Signore. E quindi è importante questo fare memoria delle promesse che il Signore ha mantenuto e questo riuscire a riconoscere appunto le promesse che sono state mantenute da parte sua nella nostra vita, nella vita di quelli che abbiamo attorno. Forse ci vuole veramente andare nelle profondità del nostro cuore per riconoscere la verità di queste promesse, la realizzazione di queste promesse. Dobbiamo veramente riflettere, dobbiamo veramente meditare sulla parola di Dio, meditare stando nel cuore di Gesù per riuscire a capire tutto questo. E allora si compie quella bella parola che si legge nel Vangelo di Matteo, che dice: il regno dei cieli si può paragonare a un granello di senapa. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande, diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami. Ed è quello che succede ogni volta che uno di noi crede, dà fiducia alla promessa del Signore. Quello che è successo per Abramo, quello che è successo per tanti santi, per tante persone che ci hanno preceduto nel regno dei cieli. Per vivere di questa promessa, forse ripeto un po' quello che ha detto già Marco, in che modo possiamo poi dare testimonianza di questo aver creduto, di questo aver prestato fede alla parola del Signore? Possiamo diventare, come dice appunto San Paolo, profumo di Cristo in mezzo a tutti, diventare proprio il segno di essere figli di Dio, di essere fratelli in Cristo, di essere credenti, di essere persone che credono alla realizzazione delle promesse, e nel credere a questa realizzazione pian piano il mondo cambia, senza che noi neanche ce ne possiamo poi accorgere, oppure ce ne accorgiamo poco, però pian piano il mondo cambia. Quindi è davvero importante credere alla promessa, fare memoria di quello che prima di noi altri, gli uomini di fede, hanno vissuto e hanno sperimentato, e grazie a tutto questo diventare, poter essere, non con le nostre forze da soli, io lo dico sempre, ma con l'aiuto dello Spirito Santo, profumo di Cristo, e quindi diventare a nostra volta strumenti di salvezza, che è quello che in fondo il Signore ci chiede, no? Il Signore Gesù è diventato salvezza per noi, noi possiamo, restando ancorati a Lui, diventare salvezza per il mondo.
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé, per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà. Una via aprirà,
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, dove opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, terrà vicino a sé, per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà. Una via aprirà,
c'era una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò. Se tutto passerà, la sua parola resterà, una cosa nuova lui farà. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Terminiamo questo momento di riflessione sulla parola di Dio con la parola del Salmo, con il versetto «Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe, non dimentichiamoci». Ciao a tutti, buona domenica da parte di Irene,
da Marco
e Padre Gianni.